Digit Radio Italia News. L'Italia in diretta.
Bentrovati ai nostri ascoltatori su digitradio.it. Chi vi parla è Daniela Muraca della redazione e abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni Maria Teresa Surianello, giornalista e critica teatrale. Con lei compiremo un piccolo viaggio e toccheremo idealmente con un pizzico di immaginazione geografica il punto più stretto della Calabria e dell'intera penisola italiana. Ci riferiamo all'istmo di Catanzaro, una fascia di terra di pochi chilometri che unisce i due mari, Mar Ionio e Mar Tirreno. Ebbene, proprio nel centro dell'istmo di Catanzaro si trova un antico borgo che si chiama Cortale e che conserva intorno alle sue chiese, palazzi storici, fontane in pietra seicentesche, una pulsazione silente, segreta, forse anche remota e trascurata, ma in grado di rappresentare tuttora una forza, una bellezza endogene da esplorare e soprattutto da riscoprire. Va detto che purtroppo nelle ultime settimane questi luoghi sono stati colpiti da eventi alluvionali, fortunatamente senza danni gravi a persone e cose, ma che hanno determinato l'interruzione della viabilità su alcune strade provinciali che sono state chiuse. Si è verificato anche il crollo di un ponte. Chiaramente ci auguriamo che la normale circolazione venga ripristinata il più presto possibile e oggi noi a maggior ragione vorremmo ribadire che questi territori non vanno abbandonati e per farlo ci riferiremo ad una bella occasione, una manifestazione di cultura e teatro denominata Istmo Fest che si è svolta a Cortale un mese fa circa, dal 3 al 6 ottobre. Maria Teresa Surianello è la ideatrice e curatrice di questa bellissima rassegna di teatro. Dunque, Maria Teresa, buongiorno innanzitutto e vorrei cominciare con il sottolineare che Istmo Fest è una creazione di tuttoteatro.com. Brevemente, ci puoi dire che attività svolge Tutto Teatro?
Innanzitutto, buongiorno e grazie per questa occasione. Tutto Teatro è una piccola associazione attiva dal 1998, dapprima come sito e rivista web, è stata la prima rivista italiana di informazione e critica teatrale e poi in questi ormai più di 20 anni ha sviluppato una serie di attività a partire dal premio alle arti sceniche Dante Cappelletti. Tra l'altro in questi giorni avviamo proprio la parte aperta al pubblico e saremo a Roma con la selezione dei progetti di spettacolo semifinalisti, una manifestazione lunga che andrà avanti fino ai primi di dicembre, ma di questo parleremo in un'altra occasione.
E quindi nasce questa rassegna, Istmo Fest, che salda il suo legame con il territorio, ma ti senti un po' pioniera in questo? Te lo chiedo perché le manifestazioni culturali a Cortale sono concentrate nel periodo estivo solitamente, mentre le date del tuo festival, che quest'anno è giunto alla seconda edizione, sono autunnali o invernali. Questa è una novità.
Sì, è proprio la forza di questo progetto. Così come l'abbiamo immaginato, ideato, è proprio quello di arrivare in momenti dell'anno che hanno una bassa frequenza, diciamo, anche turistica, perché la Calabria sappiamo che per le sue spiagge, il suo mare, è meta di svariati pellegrinaggi estivi, ma abbiamo invece questi momenti che sono totalmente morti, privi di qualsiasi tipo di iniziativa culturale, quindi teatrale molto meno. Quindi per noi è stato proprio un momento di forza che abbiamo potuto anche rendere possibile attraverso un finanziamento, un contributo della Regione Calabria.
Avviciniamo ora il focus al programma, alle giornate del festival. Ad esempio si è svolto un laboratorio che è stato ispirato al mito greco e che prevedeva una restituzione pubblica. Com'è andata? Che cosa ci puoi dire in proposito?
Ma intanto credo che sia andato molto bene sia dal punto di vista, diciamo, del lavoro laboratoriale che si è svolto con LaboArt di Tropea, Maria Grazia Teramo e Francesco Carchidi. Loro hanno lavorato appunto su queste linee tematiche mitiche e hanno poi potuto restituire il lavoro di questi pochi giorni, perché poi sono stati 3 giorni di laboratorio, ad un pubblico, a spettatrici e spettatori di un territorio che certamente non è abituato a raccogliere questo tipo di lavoro, no? Cioè, loro hanno lavorato proprio sul territorio con persone del luogo. E le hanno messe in condizione di incontrare anche il linguaggio del teatro, che come sappiamo resta, come dire, quello che nonostante sia bistrattato, però resta uno dei mezzi capaci veramente di arrivare al profondo di ciascuno di noi. E loro hanno lavorato anche su dei materiali personali, quindi è stato un momento di grande teatro, ma anche di condivisione sociale, no? Sia delle tematiche, ma della condizione umana.
Questo è molto interessante. Poi vedo dal programma che si è svolto, è stato rappresentato lo spettacolo teatrale dedicato a Petrolini e si è dato spazio alla commedia dialettale. Il pubblico naturalmente ha apprezzato.
Adesso intanto per quanto riguarda è stato l'invito diciamo a Enoch Marrella con questo suo Petrolini infinito, è stato un fuori programma, ci tenevamo molto ad averlo e naturalmente insomma è stata un'occasione istronica anche per lo stesso Enoch, no? Di arrivare a degli spettatori che non conoscono il teatro di Enoch Marrella e tantomeno magari alcuni neanche la figura che poi è stata insomma un personaggio portante, no? Lo stesso Petrolini. E quindi è stato un momento di teatro popolare ma anche alto. E questa è anche un'altra linea, no, del festival, quella di coniugare l'alto con il basso. E invece, appunto, la Ruga Vecchia, a Ruga Vecchia, anzi, lì la cittadinanza si è vista proprio, si è rispecchiata in questo spettacolo, perché loro raccontano proprio le vicende anche con il linguaggio dialettale e quindi è stato proprio un momento di riconoscimento reciproco. Devo dire, anche di alto livello, perché nonostante appunto sia le tematiche, sono quelle quotidiane, diciamo, delle strade di Cortale, le tematiche sono state anche molto pungenti, no? Per esempio il monologo finale di Elisa Mascaro sulla violenza che subivano le donne in epoche, nei decenni passati, in maniera veramente tragica, adesso forse un po' meno, perché almeno adesso si denunciano questi abusi, è stato davvero un momento di grande intensità, veramente fino alla commozione. Quindi i Curtalisi, che è il gruppo folk, no? Il teatro amatoriale di Cortale, ha fatto ridere, ma devo dire ha fatto anche piangere. Almeno personalmente devo dire che sono stata molto toccata da quel momento di teatro.
Sì, sono state quindi belle queste intonazioni del festival, a volte più ludiche, a volte più drammatiche, e tutto questo serve comunque anche a sviluppare socialità, senso identitario e a fare in modo quindi che ci sia una maggiore coesione anche tra le persone che a volte sono più distanti, ecco, da questo tipo di esperienza. Poi la musica è stata protagonista con l'organizzazione di reading e di concerti, c'è stato un buon tanto di musica e parola.
Sì, abbiamo cercato di chiudere le serate sempre con dei momenti musicali. Ecco, già anche la prima serata di Petrolini Infinito c'è stato Gianni Riga al sassofono che ha fatto, insomma, come dire, anche accompagnato le persone a sciogliersi un pochino di più, perché poi noi abbiamo cercato anche di dare visibilità all'enogastronomia di Cortale, perché sappiamo che insomma Cortale è famosa nella zona, ma anche forse fuori, per i fagioli e quindi in particolare quella sera abbiamo dato vino e fagioli, cioè in chiusura abbiamo finito in maniera molto ludica, però questi sono dei momenti importanti, no, di condivisione e anche dei momenti di incontro e di riflessione per poter anche parlare e incontrare l'artista in scena, la spettatrice magari occasionale di quella sera, ha avuto modo di parlare con Enoch Marrella. Quindi ogni serata si è chiusa con una degustazione.
E va ricordato anche che a Cortale sopravvive un artigianato antico legato alla produzione del bacco da seta, quindi questo anche per parlare dell'economia, no? Dell'economia locale, ma ci sono state iniziative anche in quest'ambito.
Sì, noi abbiamo proposto una mostra dal baco alla seta, coinvolgendo Marianna Bertuga, il suo atelier, l'abbiamo chiamato così. Lei ha recuperato una serie di telai antichi, quindi si occupa della ritornata, insomma, a questa antica tradizione dell'allevamento del baco da seta e poi della tessitura della seta, perché Cortale, sia dal punto di vista poi anche della rifinitura, aveva delle maestranze eccezionali per quanto riguarda il ricamo e in particolare proprio il baco da seta. Quindi lei ha messo in mostra alcuni dei suoi merletti e proprio anche le tele tessute con questi strumenti antichi.
Quindi, da quanto stiamo dicendo, determinazione, perseveranza, escogitazione creativa ci fanno riscoprire le velature della bellezza. E questo è un paradigma valoriale per Istmo Fest.
Sì, prima non ho detto una cosa, anche un appuntamento che è stato, non voglio dire tra i più importanti, perché poi sono stati tutti trattati anche da noi e recepiti e fruiti, no? Dal pubblico allo stesso modo. Però la serata che abbiamo intitolato Punti e Ripunti, per esempio, è stato un altro momento di commistione tra parola e musica che ha recuperato anche delle pagine antiche. Per esempio, Elisabetta Mancini è andata a recuperare un libro curato da Piero Mascaro, Le ali della libertà, in cui lui ha esposto la ricerca effettuata su quel territorio, sui confinati politici di epoca fascista. Quindi lei ha riscritto in terza persona le memorie di Pietro Cocco, che sono state appunto, cioè è stato uno dei tanti giovanissimi, perché si parlava anche di ragazzi di 18-20 anni, confinati a Cortale, giovane comunista che poi, se posso dirlo, cioè l'effetto di confinare le persone lontane dalla propria casa, dalla propria abitazione, ha sortito l'effetto contrario, no? Con Pietro Cocco e i suoi compagni, per esempio, è nata a Cortale la prima cellula del Partito Comunista. Hanno aperto una sezione clandestina, naturalmente, al Partito Comunista. La follia, come dire, dei regimi totalitari dove ci portano ad avere l'effetto contrario. Non so se sono andata fuori
No,
dalla
no,
tua
ma comunque
domanda.
va bene perché stiamo ripercorrendo anche una pagina di storia di Cortale, quelle storie che non sono conosciute ma che hanno lasciato il segno, ecco, nelle vite personali e anche collettive.
Certo.
Persone sono ricordate e
Quella
neanche.
serata ha voluto proprio ripercorrere questo, perché noi siamo partiti, intanto non si parla di accompagnamento, ma si è svolta, diciamo, con un rimbalzo continuo, un ping pong tra parola e musica. Alle tastiere c'era Rosa Maria Laugelli e al flauto traverso Antonia Melina. E hanno passato, come dire, le note musicali agli spettatori intervallandole con dei pezzi di parola. E per esempio ha aperto Pino Mungo, anche lì abbiamo fatto, come dire, una salita, no? Dal basso verso l'alto, Pino Mungo che ha recitato delle partiture dialettali, proprio è un attore naturalmente amatoriale, no? Perché poi questo progetto era in particolare proprio dedicato al teatro amatoriale e alle risorse del territorio. Quindi Pino Mungo ha recitato queste parti, siamo passati attraverso Elisabetta Mancini, che invece ha recuperato una parte di memoria recente, fino ad arrivare poi a Domenico Benedetto D'Agostino, che invece ha letto dei frammenti del suo ultimo racconto. Boccavento, quindi come dire, siamo saliti anche e arrivati alla contemporaneità, naturalmente recuperando sempre parti della tradizione, no? E dell'essere dei vissuti in questo territorio particolare che è poi la Calabria.
Quindi, da quanto ci dici, un programma articolato, nutrito, che ha toccato e affrontato più sensibilità. Ma io vorrei dire anche questa cosa, cioè che D'altra parte, il trasformare in arte, particolarmente in un periodo come il nostro, in cui purtroppo non ci circondano le buone notizie, dovrebbe diventare, come dire, una pedagogia personale di ciascuno secondo le proprie piccole o grandi vocazioni. E la tua ideazione creativa, d'altra parte, è stata proprio quella di inventare un festival. Tu però hai detto anche delle cose molto importanti, cioè che bisogna dare a chi resta il coraggio di restare, perché sono tanti i giovani che se ne vanno da quelle zone. Istmo Fest vuole anche sensibilizzare verso questo problema.
Ma questo, dicevo, un territorio particolare in chiusura della risposta precedente, perché purtroppo la Calabria è una delle regioni che subisce dell'emigrazione, specialmente intellettuale. Quindi un piccolo festival come il nostro non può fare molte, che comunque noi vogliamo lavorare sul territorio anche chiamando le professionalità del luogo, le maestranze del luogo, e quindi fornendo loro delle occasioni anche lavorative, perché è chiaro che si parla, cioè chi parte, parte perché cerca un futuro migliore, no? Lo fanno migliaia di migranti che arrivano dall'Africa e dal Medio Oriente, quindi questa delle migrazioni che ha poi accompagnato da sempre la storia dell'umanità, non la viviamo soltanto oggi, ma il concetto invece di restare, avere il diritto di restare, io credo, ecco, c'è questo libro che mi piace proprio ricordare, questo La restanza di Vito Teti, antropologo calabrese, e lui proprio si interroga su questo saggio, sulla necessità di restare, e lui dice che proprio per grandissime linee c'è bisogno di ridare senso, no, ai luoghi, cioè, e per fare questo c'è bisogno di una rigenerazione radicale sia dei luoghi che delle persone, e quindi per restare bisogna sicuramente cambiare, perché in questa condizione la Calabria è respingente. Le migliaia di giovani che vanno fuori per studiare certamente non tornano, quindi c'è uno spopolamento che è forse la piaga in questi ultimi decenni, la piaga della Calabria. La Calabria è spopolata, quindi è chiaro che anche un piccolo festival come il nostro fornisce, come dire, un'occasione anche minima però per poter restare e per dare una speranza.
Rigenerazione culturale e speranza sono praticamente il binario, rappresentano il binario sul quale intraprendere questo itinerario anche per valorizzare, come dicevamo all'inizio, la forza endogena, la bellezza del luogo e quindi per ritrovare anche delle ragioni per non lasciare quello che poi ti appartiene, che ti porteresti comunque dentro. Maria Teresa, sono ipotizzabili delle date per il prossimo festival, per il prossimo Istmo Fest? Stai già pensando a questo o ancora è prematuro?
Ancora è prematuro, però vorremmo mantenere questa decentralizzazione rispetto alla molle, no, di eventi che si svolge nel periodo, insomma, poi agostano, perché è quello il momento di massima affluenza sia di ritorno degli emigranti, chiamiamoli così, i vecchi emigranti che tornano, e devo dire che negli ultimi anni sempre meno, forse perché poi chiaramente le persone anche muoiono e quindi i figli, i nipoti si sono forse allontanati, no, da questo territorio, anche perché, cioè, offre poco, e a parte le bellezze paesaggistiche, cioè, offre un po' poco. Quindi noi vorremmo riproporlo in questi momenti, non certamente nel mese d'agosto, ecco, se è possibile. Poi naturalmente noi interloquiamo con le istituzioni e quindi ci dobbiamo anche in qualche modo adattare. Io spero che la fiducia resti verso questa manifestazione e quindi che si possa svolgere in momenti diversi rispetto a quelli più classici, no, consueti dell'estate piena.
Può essere, come dire, allettante tornare anche in inverno o comunque in autunno.
Sì, settembre, ottobre può essere un buon periodo anche per allungare. Adesso non so se è il riscaldamento climatico a determinare questo. Comunque noi abbiamo avuto finora un prolungamento dell'estate, specialmente a sud, in cui gli abitanti dei paesi dell'Europa, per esempio del nord, molto volentieri sarebbe arrivata a fare le vacanze in questo momento se ci fossero stati, per esempio, degli stabilimenti aperti. Però così come sono organizzate le cose, si chiude tutto a settembre e invece anche se, i primi di settembre, invece settembre, ottobre, siamo adesso ai primi di novembre e ancora le giornate sono molto calde e l'acqua sicuramente è calda, quindi come dire, offrire sia la possibilità di fare un bagno e poi la sera di salire in collina, perché questi sono i territori più abbandonati.
Bene, grazie Maria Teresa, credo che abbiamo posto più spunti di riflessione che speriamo possano essere accolti. Intanto ti ringraziamo per il tuo intervento e i nostri microfoni, ringraziamo anche gli ascoltatori che ci hanno seguito sin qui e alla prossima da Daniela Muraca ai microfoni di digitradio.it.
Grazie a voi per questo momento di scambio e mi auguro che ci siano occasioni future.